Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Bracalini del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, ben ritrovati anche questa mattina con le notizie di Prima Pagina. Prima di vedere le prime pagine dei giornali, vi ricordo gli SMS, potete mandarli, li leggeremo nella seconda parte e comunque li pubblicheremo sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Allora passiamo ai giornali di stamattina. Anche oggi si sviluppa l'inchiesta su Mafia Capitale, sulla l'intreccio di affari e corruzione a Roma. Così apre Repubblica: Roma, soldi a tutti i partiti, Renzi uno schifo, via i ladri, legami tra la banda e i VIP, trafugato un computer in comune, rissa in Campidoglio, Marino apre al Movimento 5 Stelle. Poi c'è un'analisi di Piero Ignazzi, La politica senza morale, cosa c'è alla radice della cupola corruttiva della capitale, il debordare di una libidine di ricchezza e potere, il menefreghismo per le regole, sono alcune delle domande che fa in questa analisi Ignazzi sulla Repubblica. L'inchiesta invece di Corrado Zunino, La miniera d'oro della monnezza, cioè sul giro di affari intorno alla partecipata dei rifiuti di Roma, l'AMA, e il faccendiere della COP Salvatore Buzzi dice al telefono: l'AMA c'est moi, l'AMA sono io. E questa è l'inchiesta di Repubblica. E a fianco l'altra notizia della giornata, cioè il declassamento dell'Italia. L'Italia bocciata, niente crescita, allarme debito, l'agenzia Standard & Poor's ci declassa a tripla B. Il governo risponde: ma le riforme sono promosse. E c'è un'analisi di questa valutazione dell'agenzia Standard & Poor's di Federico Fubini, una pagella che pesa sulle mosse della Banca Centrale Europea. E poi Guido Krainz racconta il rapporto del Censis, come tutti gli altri giornali fanno, se il Censis disegna un paese rassegnato. Questa era la prima pagina di Repubblica, che poi la foto ha ancora la vicenda di Loris e ancora i sospetti sempre più fitti sul ruolo della madre, Loris, l'auto della madre vicino al luogo del delitto, cioè questa novità nelle indagini, sempre sulla madre del bambino. Corriere della Sera: Roma, ecco gli altri politici nella rete, diamo soldi a una deputata del PD, questo è virgolettato, lo racconta Fiorenza Sarzanini. Mi compro la campana, dice in un'intercettazione Salvatore Buzzi, presunto braccio operativo di Mafia Capitale, e secondo gli investigatori si riferisce a Micaela Campana, deputata del PD e compagna di Daniele Ozimo, cioè l'assessore alla casa, che si è dimesso, anche lui indagato. Intanto Berlusconi chiede lo scioglimento del Comune di Roma, il PD Orfini replica: il sistema attecchito con lui al governo e Alemanno sindaco. Poi ci sono due articoli sempre in questa sezione. Sulla prima, Carminati intercettato, avevo un'arma già a 14 anni. Giovanni Bianconi racconta un po' l'autobiografia criminale di Carminati, che esce da quello che lui stesso dice nelle intercettazioni sulla propria storia, diciamo, di criminale. E da Belen a De Rossi, le feste e i favori a calciatori e star. Fulvio Fiano e Ilaria Sacchettoni sul Corriere parlano dei rapporti fra questa cricca e VIP e star della TV a Roma. L'editoriale di Sergio Rizzo, La capitale e i debiti, salvataggio costoso e inutile. Al centro l'Italia è declassata a sorpresa, Standard & Poor's scettica sulla riforma del lavoro, il governo bocciati? No. Mercati e politica, rating vicino al livello spazzatura, triple B. La tentazione di superare il limite del 3%, questa è una mossa che sta valutando Renzi insieme al ministro Padoan. se sarà possibile, ovviamente se lo permetteranno, un retroscena sulle reazioni del governo a questo declassamento. Lo scrive Francesco Verderami: Renzi, userò questo giudizio per accelerare. Questa era la prima del Corriere, alcune delle notizie della prima del Corriere. Il Messaggero, quotidiano di Roma: soldi e favori di politici nella rete, mafia capitale, spunta il catalogo della banda, tra i nuovi nomi anche una deputata PD. Renzi, uno schifo, presto i processi. Ma Roma non è solo questo, rissa in Campidoglio. Poi c'è appunto la vicenda del computer rubato ieri in comune, computer casualmente di proprietà di uno degli arrestati, quindi ieri è sparito, era di un funzionario del comune a cui avevano trovato in casa 500.000 euro in contanti. Ieri il suo PC in comune è stato rubato. Retroscena: il premier blinda Marino, avanti anche con le Olimpiadi, con i giochi, col progetto dei giochi olimpici, questo dice Renzi. E poi debito, no, su questo c'è anche il Messaggero, racconta il mondo dei VIP che si muove attorno a questi personaggi: Belen Mammucari, De Rossi, il cacciatore, tutte le star amiche del boss, capo clan e servizi per aiutare D'Alessio, Gigi D'Alessio, che gli è stato rubato dei Rolex per svariate migliaia di euro e avrebbe chiamato questo boss farsi aiutare, ma lui smentisce, anzi minaccia quelle, dopo vediamo. Debito: Standard & Poor's declassa l'Italia, il governo non è una bocciatura, Palazzo Chigi riforme presto, rating però quasi a livello spazzatura. E poi anche qui la segni sui polsi del piccolo Loris, l'auto della madre verso il mulino, cioè verso dove è stato trovato. La Stampa: a rischio le vostre riforme, l'Italia è ancora declassata. L'agenzia abbassa il rating. Pensioni, piano del governo, 41 anni di contributi senza limiti di età. E commento a questa notizia di Standard & Poor's di Francesco Manacorda: i mercati ora chiedono risultati. Poi c'è il rapporto Censis, un paese che risparmia ma non pensa ai giovani. E poi la sezione su l'inchiesta di Roma: Renzi, sistema di potere corrotto che mi fa schifo. E i VIP chiedevano aiuto, le chiamate di calciatori e attori a De Carlo, questo giovane è considerato il vero boss della banda e della criminalità organizzata a Roma. Comune nel caos, Marino apre ai grillini, rifiuti, bandi sospetti, un business da 5 milioni di euro nel mirino, gli appalti tra il 2009 e il 2012. E poi c'è un'intervista alla Bindi, che presenta la commissione antimafia: il PD tenga lontano i Buzzi, sia il commissario del PD, ma era meglio non Romano, cioè era meglio non un esponente del PD romano come Orfini. Campi Roma, finanziari la Lega di Maroni. Anche qui il altro filmato smentisce la mamma di Loris. E poi la grande foto di prima, Atene contro Londra per la statua del Partenone, il prestito del British Museum all'Ermitage scatena l'ira del governo greco, è un affronto. Il giornale: Roma e l'Italia caput, Marino mente, Alfano fa l'ognorri, sindaco sbugiardato, aveva detto di non conoscere Buzzi ma due foto lo smentiscono, e regalò il suo primo stipendio alla COP della cupola, questo il sindaco Marino. Uno degli arrestati lavorava al Viminale e il ministro dell'interno fa finta di niente. Star e TV e calciatori chiedevano favori ai boss. Poi Berlusconi scioglie il consiglio comunale subito al voto. E poi c'è un pezzo di Valeria Braghieri: le donne PD finiscono nel fango, foto con Buzzi e soldi dalle COP, adesso fra poco lo vediamo. Poi continua l'inchiesta del giornale sullo scandalo delle partecipate degli enti locali: crisi, sprechi e mala gestione, va in scena la fiera dei buchi, cioè gli enti fiera che sono partecipati da province, comune e regioni, sono quasi tutti in rosso, alcuni con dei buchi, con delle vere e proprie voragini. Guarda caso la fiera di Roma è una di quelle che ha un buco maggiore. E arriva pure la stangata sui conti, mazzata su Renzi: le previsioni del governo sono troppo ottimistiche. Standard & Poor's taglia il rating a BBB, e lo racconta Antonio Signorini sul giornale. E poi figuraccia Censis, abbiamo detto del rapporto, il giornale in prima racconta questa retroscena della presentazione, cioè si è scoperto che il figlio di De Rita, cioè il presidente del Censis, è stato assunto dal Censis, e quindi sul giornale Giuseppe Marino scrive: l'alfiere della morale che assume suo figlio. Dopo vediamo anche questa storia. Poi Ambrogino d'Oro al giornale, Mario Cervi racconta il premio al giornale. Restiamo uguali per onorare l'Ambrogino, scrive Mario Cervi sul giornale. Buco di 36 minuti, la mamma con Loris all'ora del delitto, l'auto vicino al canale, la vicenda di Ragusa. Nino Materi e Valentina Raffa se ne occupano sul giornale. Il fondo sulla vicenda di Roma e delle contraddizioni anche in cui si stanno finendo alcuni esponenti politici che dicono non conosco questo e poi spuntano le foto, lo racconta il vice direttore Salvatore Tramontano. Sul Fatto Quotidiano invece, anche il Fatto Quotidiano apre su questo: ecco i sudditi di Carminati, è un, tra virgolette, è un fenomeno, è tutto. Nelle migliaia di pagine di Mafia Capitale l'elenco di quelli che chiedevano aiuto all'ex NAR e ai suoi sodali, VIP e calciatori. Nelle carte i nomi di Alemanno e Berlusconi, Renzi, uno schifo, ma l'indignazione non basta più. Poi appunto i VIP che chiedono aiuto, da Mamuccari a De Rossi, i favori chiesti dalla banda, poi quel tentativo su Alfio Marchini di contattarlo e lui risponde sono matti, e poi le intercettazioni, il nostro monto è Gasbarra, non Bettini. Queste sono quello che dicono alcuni dei protagonisti di questa cupola, e quelli parlano dei loro amici in comune, nei partiti, insomma si muovono come se fossero una corrente, insomma, dei partiti, questa cupola. Il re delle Cop Buzzi, una storia che comincia con 34 coltellate, l'omicidio di un socio per un giro di assegni, la redenzione in carcere fino poi alla cooperativa e l'ascesa e agli scatti col ministro Poletti, con la Bonafè e col sindaco Marino, e poi la cena del premier. Quindi Buzzi, ex condannato per appunto un omicidio, poi si redime, fonda addirittura una cooperativa che si occupa appunto di detenuti, e poi fino ai grandi affari con il comune di Roma e le amicizie con i pezzi grossi della politica. Marino, Movimento 5 Stelle gli dice no, ma Renzi l'ha blindato. Giornata rovente in Campidoglio, in mattinata la notizia di un furto sospetto, rubato il PC di un arrestato, poi la rissa durante il Consiglio e la dura contestazione dei 5 Stelle che chiedono lo scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa. Anche qui Standard & Poor's, l'Italia di Renzi rischia la spazzatura. Il manifesto Vento Marino, grande foto di Ignazio Marino, il sindaco racconta al manifesto la sua inchiesta sulla mala pianta del Campidoglio e disegna il mosaico del malaffare che lo accosta nelle aule capitoline, riflesso della ragnatela degli affari che stringono la morsa sulla città. Ora che la procura ne rivela gli aspetti penali, ecco le voci del coro che intonano il De Profundis della sua sindacatura. Da Berlusconi all'Alemanno, la destra invoca nuove elezioni, ma il sindaco non ha intenzione di lasciare, anzi rilancia, io raddoppio. Il manifesto è molto pro-Marino, al contrario per esempio di Libero, vediamo la prima pagina, c'è una caricatura di Marino con un naso lungo alla Pinocchio, e il titolo è Cacciate Marino. Dopo averci mentito sulla Panda Rossa, il sindaco di Roma ci ha raccontato balle anche su Mafia Capitale. Ha detto di non aver mai parlato con Buzzi, ma le foto lo sbugiardano. Non solo ha incontrato il boss della Coop Rossa iscritto al PD, ma si è fatto finanziare da lui mezza campagna elettorale, gli ha promesso il suo primo stipendio al Campidoglio e ha lasciato che incrementasse i suoi affari con il comune. Il governo intervenga. Il fondo è di Maurizio Belpietro. Poi tre pezzi a corredo di questa Storia, Enrico Paoli, fischi e monetine, adesso la città si ribella al chirurgo, cioè a Marino, pizzicata la buona fe, pure la renziana col capo della cupola, scrive Brunella Bolloli, da Belena De Rossi tutti gli aiuti della gang ai VIP, Rita Cavallaro su Libero. Quotidiano nazionale, scure sul rating dell'Italia, Standard & Poor's ci declassa quasi a livello spazzatura, colpa del debito e della bassa crescita, siamo alla pari con il Marocco, Renzi riforme più veloci. E poi c'è una foto di un'esclusiva di QN, una grande foto di Lapo Elkan, Lapo ci risiamo, esclusivo, lo sballo, il sesso, un video e il ricatto, c'è un nuovo... una nuova vicenda che riguarda il rampollo della famiglia Elkan, beccato ancora con un video insomma in attività insomma un po' imbarazzanti, racconta un quotidiano nazionale. Mafia capitale, rissa Grillini, Lega in Campidoglio, calciatore VIP in ginocchio dal boss, e l'analisi di Bruno Vespa, che è direttore editoriale del QN, indispensabile la ramazza. Sulle 24 ore, Standard & Poor's declassa l'Italia, il rating passa a tripla B, Palazzo Chigi, non è una bocciatura del Job Act, acceleriamo le riforme. L'inchiesta di Roma, anche qui, la mappa dei beni sequestrati e confiscati nel 2014, i numeri shock del sacco di Roma, vale oltre 1.300.000.000, scrivono Ivan Cimarussi e Marco Lodovico su Sole 24 Ore, calcolando i sequestri e i beni confiscati della Guardia di Finanza a Roma, raggiungono quella cifra di 1.300.000.000 con un'impennata nel 2013, quindi con un giro d'affari probabilmente molto cresciuto delle gang e delle bande criminali a Roma negli ultimi anni. Renzi, uno schifo, subito i processi, Berlusconi sciogliere il comune, a Rommel, che è uno dei soprannomi di uno di questi soggetti, le leve del riciclaggio, e poi Roberti, il procuratore nazionale antimafia, per i corrotti si applichino le pene dei mafiosi, dice il procuratore antimafia, cioè usare le pene più severe possibili, cioè quelle previste per la mafia, anche per la pericchissima macchia di reati di corruzione. Poi politici e VIP, l'agenda di Carminati e Buzzi, e il commento è di Francesco Paolo Casavola, rieducazione morale. E chiudiamo le prime pagine con Italia Oggi, l'accertamento, il 42% è inutile, quasi la metà dei contribuenti getta gli atti di accertamento nel cestino, tanto non possiede nulla e non è attaccabile, così il fisco ha perso 50 miliardi in 5 anni. Questo scrive Italia Oggi, che si occupa anche delle questioni politiche. Intanto segnala questa cosa incredibile: regionali in Calabria, proclamati solo 4 eletti su 30, cioè caos, scrutini al regionale in Calabria, ancora non hanno ancora finito i scrutini. E poi intervista Massimo Boldrin, Veltroni ora se lo sogna il Colle dopo lo scandalo del PD, capitolino. Allora andiamo a vedere un po' dentro i pezzi a cui abbiamo accennato. Partiamo appunto dall'inchiesta su il malaffare della capitale. Prendiamo Repubblica, tutti i soldi dei politici del faccendiere, quelle 174 gare vinte in 10 anni. Questo esce dalle carte lette e raccontate da Fabio Tonacci e Maria Elena Vincenzi su Repubblica. Solo nel 2013, anno delle comunali, 120.000 euro ai politici. Il ROS ricostruisce i contributi versati ufficialmente a fondazioni e comitati elettorali dalle COP di Buzzi, destinatari bipartisan da Alemanno a Marino e molti consiglieri coinvolti nell'inchiesta. Scrivono Tonacci e Vincenzi, l'uomo che oggi è accusato di mafia ha ottenuto da Roma negli ultimi 10 anni 174 appalti, Nelle casse della rete di cooperative riconducibili a Salvatore Buzzi, il braccio imprenditoriale di Carminati, sono finiti qualcosa come 34 milioni di euro direttamente dalle casse del Comune di Roma, senza considerare dunque quelli sotto inchiesta della municipalizzata AMA, un tesoretto che poi il compagno B non ha spartito solo con Carminati, perché tutta questa fortuna ha avuto un prezzo. Nella lunga informativa dei Carabinieri del ROS, allegata agli atti dell'inchiesta, vengono ricostruiti i denari che Buzzi ha consegnato alla politica, tutti, quelli in chiaro, cioè versamenti alle fondazioni di Alemanno, di Ignazio Marino, di Emma Bonino, di assessori e candidati promettenti, e poi quelli in nero, le mazzette, quindi soldi a tutti i comitati elettorali, anche addirittura quello di Emma Bonino, candidata alla Regione Lazio. Ma dice le dazioni di denaro ai politici sono impennate poi dal 2012. Il sindaco Alemanno in quel momento è il cavallo su cui puntare. In 12 mesi le cooperative girano la sua fondazione 68.500 euro. Poi la galassia degli appalti, con Rutelli sindaco ne ottengono appena 11, poi con Veltroni invece 66, per un totale di 6,1 milioni di euro, fino ad arrivare al boom sotto il mandato di Alemanno, 97 appalti, quasi 10 milioni di euro. In totale fanno appunto 174 lotti in 10 anni, a cui aggiungere poi tutti i soldi spremuti dalla AMA, la società di smaltimento rifiuti di Roma. E il giornale Valeria Braghieri racconta i guai, insomma, delle donne PD, le donne PD nel fango, foto con il RAS Buzzi e soldi da COP sospette. Dopo la Campana, Michela Campana, responsabile del welfare del PD, anche la Picerno e la Bonafè finiscono nella rete scivolosa del faccendiere rosso, a loro insaputa o volontariamente. Michela Campana del PD, si sono scoperti gli SMS con Buzzi, in cui lei scriveva un bacio grande o un bacio grande capo, finivano tutti così. E più laterale, ma pur sempre fastidioso, scrive il giornale, il contatto che emergerebbe anche con Pina Picerno, esponente del PD, la passionaria del carrello che andò a Ballarò munita di scontrino per sostenere l'utilità del bonus di 80 euro, perché voleva dimostrare che con quella cifra per una famiglia si può fare la spesa 2 settimane. Beh, anche la Picerno in qualche modo avrebbe urtato l'universo Buzzi quando ricevette per la sua campagna elettorale 1.000 euro da parte di una cooperativa finita nei brogliacci dell'inchiesta, cooperativa però non riconducibile direttamente a Buzzi. Mentre c'è una grande foto della eurodeputata del PD Simona Bonafè, appunto con Salvatore Buzzi, il boss di questa cooperativa che prendeva appalti dal comune. Messaggero, da Mammucari a Belena De Rossi, i tanti amici vivi del boss De Carlo, il conduttore delle Iene chiedeva sostanze dopanti per i muscoli, e il calciatore giallorosso cercò invece aiuto dopo una discussione in discoteca. E poi c'è appunto anche la questione che accennavamo di Gigi D'Alessio, il capo clan e i servizi segreti mobilitati per Gigi D'Alessio, 4 milioni di refurtiva e la disperazione di chi ha subito il furto, racconta il Messaggero. C'è tutto questo nella giornata successiva al colpo messo a segno il 3 giugno del 2013 nella villa dell'Oggiata, cioè a Roma, del cantante Gigi D'Alessio. I ladri portano via i gioielli di Anna Tatangelo, la compagna, e rubano anche una preziosa collezione di Rolex. Il cantante non ci sta, è avvilito, oltre al danno c'erano anche tanti ricordi, e chissà per quale giro decide di chiedere anche lui aiuto a Giovannone, cioè appunto questo presunto boss di questa cricca, l'uomo per tutte le situazioni. Il contatto tra i due viene scoperto per caso, perché i Ross sono appostati sotto casa di questo De Carlo, e quando vedono arrivare alle 14.30 un Audi Q7 di colore bianco con a bordo due uomini che lo prelevano e lo portano a casa di Gigi D'Alessio, dove De Carlo rimane per una mezz'ora. Appunto il cantante replica nervosito a questa ricostruzione: non ho mai conosciuto questa persona, parlerò attraverso il mio avvocato. Ecco, poi si chiude questo articolo segnalando questa cosa un po' strana, cioè riguardo al furto. Una parte della refurtiva è stata recuperata perché per scovare i ladri è stato messo in campo un dispiegamento di forze senza precedenti, tra i quali sembra anche servizi dei servizi segreti dell'AISI e 007 del Ministero dell'Interno. Insomma, qui si è mobilitato addirittura i servizi segreti, oltre che a quanto pare anche questo boss, per ritrovare i Rolex di Gigi D'Alessio. E il giornale segnala anche questo aspetto laterale della vicenda, cioè c'è questo altro personaggio, si chiama Matteo Calvio, ma soprannominato Spezza Pollici, perché è quello che andava a picchiare la gente che non pagava per conto di Carminati. Ecco, il picchiatore di Carminati era un militante grillino. Matteo Calvio, appunto Spezzaferri, un palestrato tatuato e appunto usato come picchiatore, si vantava di voler aprire un circolo Movimento 5 Stelle. Scriveva su Facebook lo Spezzapollici di Carminati: da ieri sono diventato un membro del Movimento 5 Stelle, stiamo aprendo presso le zone Infernetto, Acilia, Ostia, uno studio dove daremo vita a questo movimento di Beppe Grillo. Chiunque fosse interessato ci contatti su Facebook. 5 Stelle per chi le stelle di solito le faceva vedere agli altri. E chiosa Massimo Malpica, che racconta questa vicenda e anche il resto dell'inchiesta su il giornale. Repubblica invece descrive il giro d'affari intorno appunto all'AMA, la società dei rifiuti, a cui capo c'era Franco Panzironi, fedelissimo di Gianni Alemanno. 50 milioni di appalti nelle mani dei soliti noti, ecco l'oro della monnezza, scrive Corrado Zunino su Repubblica. Così Buzzi era diventato il dominus occulto della municipalizzata della raccolta delle foglie. Dalla raccolta delle foglie alla differenziata, la piovra aveva messo le mani sulla capitale e Panzironi, l'ex manager per i PM, era a servizio di Carminati. 1 milione in 5 anni, quindi un servizio che rendeva 1 milione in 5 anni. Il faccendiere Coop Salvatore Buzzi dice al telefono: l'AMA c'est moi, l'azienda comunale è la sua. Gliel'ha data dietro 15.000 euro al mese per altre tangenti l'incredibile padrone per 5 stagioni della nettezza urbana romana, Franco Panzironi, il democristiano che ha iniziato ad andare a processo quando ancora guidava l'Ippica e negli anni iniziali del nuovo sacco di Roma si poteva permettere di comprare 3 case in soli 5 mesi. Ai tre figli e una femmina e 2 maschi. Era il manager più pagato del Campidoglio, 545.000 euro ogni anno, stecche escluse. E l'AMA finì poi sotto indagine perché Panzironi assunse 937 raccomandati a chiamata diretta, di cui 11 familiari, quindi scoppiò la parentopoli. Adesso appunto con questa inchiesta si scoperchia un altro aspetto, cioè appunto i soldi che avrebbe prelevato per dare poi appalti alle COP della banda. Le risvolti politici, il Messaggero, Sonia Oranges, Renzi difende Roma, rissa in Campidoglio, il premier esclude lo scioglimento, sistema corrotto, processi subito, ma sia chiaro, questa è la capitale, e rilancia sui giochi olimpici. Berlusconi attacca e chiede le elezioni, altolà di Grasso, il presidente del Senato, serve ben altro per scioglierli i comuni, e anche il prefetto raffrena, non c'è un controllo mafioso. E poi sempre il Messaggero con Mario Aiello fa un viaggio nel PD romano, PD circoli tra rabbia e orgoglio, e sulla cena con Buzzi e Bufera il ricordo del caos primaria ancora oggi agita gli iscritti, questi qua noi non li abbiamo mai visti. Leggo un pezzo editoriale di Marco Travaglio che si intitola Nonostante un corno, forse siamo stati troppo cinici o forse Saviano non è stato abbastanza, ma dove andarsi, come può la politica affidarsi ciecamente di Buzzi e Carminati e dare loro massima fiducia nonostante i loro trascorsi di assassino e terrorista del NAR, Carminati, di assassino il primo e terrorista del NAR il secondo, è un eccesso di ingenuità. Bisogna rassegnarsi a abrogare nonostante, malgrado e sebbene dal vocabolario politico. I pregiudicati siedono a capotavola nei palazzi del potere, non nonostante i loro precedenti, ma proprio per quelli, scrive Marco Travaglio, che poi ricorda questo particolare. Fa quasi tenerezza Luca Odevaine, detto lo sceriffo, che ad aprile vuole farsi un viaggetto negli Stati Uniti, ma si vede negare il visto. Gli americani hanno scoperto che si chiama Odevaine, con la O, ed è pregiudicato per droga e assegna vuoto. Una roba da matti, una cosa assurda in una democrazia come quella, si lamenta. La vocale se l'è fatta cambiare lui all'anagrafe per nascondere i precedenti penali, come se questi in Italia fossero mai stati un handicap e non facessero invece curriculum. Ciò che negli USA ti impedisce anche solo l'ingresso per turismo, in Italia basta e avanza per promuoverti vice capo di gabinetto della giunta Veltroni, capo della polizia provinciale della giunta Zingaretti e infine membro del coordinamento nazionale richiedenti asilo del governo Renzi, naturalmente a libro paga di mafia e capitale per 5 euro al mese. Nonostante i precedenti? No, grazie a quelli che ti rendono affidabile. Questo scrive Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano, mentre l'editoriale di Sergio Rizzo racconta il salvataggio costoso di Roma Capitale e forse, dice Sergio Rizzo, un salvataggio inutile. Dicevamo del rapporto del Censis, prendiamo QN, c'è su tutti i giornali, l'Italia è più povera e impaurita, rischio banlieue nelle grandi città, la fotografia del Censis, la crisi alimenta le tensioni fra le comunità, difficile uscire dal tunnel con un ceto medio corroso e troppi giovani senza reddito. Si parla appunto di difficoltà dei giovani e della difficoltà di trovare un lavoro e della mancanza di meritocrazia in Italia, che sta appunto condannando soprattutto le giovani generazioni e rendendo l'Italia un paese più povero. Ecco, su questo però molti giornali sottolineano, diciamo, questa coincidenza. Cioè, mentre presenta questo rapporto Giuseppe De Rita, presidente del Censis, lo fa con a fianco il nuovo segretario del Censis e anche direttore generale del Censis, che si chiama Giorgio De Rita, che è suo figlio. Insomma, una contraddizione. Prendiamo sulla stampa Massimo Gramellini. Il titolo è del suo foglio del Buongiorno sulla stampa, è questione di Censis. Scrive Gramellini: l'Italia è un paese che umilia i giovani, denuncia l'ultimo rapporto Censis del diversamente giovane Giuseppe De Rita. Solo una sparuta minoranza immagina che l'intelligenza serva a farsi strada nella vita. Anche la cultura e l'istruzione godono di scarsa considerazione. I ragazzi italiani credono che per fare carriera servano le conoscenze giuste e i legami familiari, registra il presidente del Censis con sorpresa e gli va riconosciuto un certo dispiacere. Dopodiché procede la nomina del nuovo direttore generale del Censis, l'ingegner Giorgio De Rita. Sulle prime molti pensano a un caso di omonimia. Invece no, Giorgio è proprio il figlio di Giuseppe. Fortunatamente non si tratta di raccomandazione, familismo o conflitto di interesse, fenomeni già catechizzati da De Rita Giuseppe in una dozzina di rapporti Censis. De Rita Giuseppe ha scelto De Rita Giorgio in quanto è il più bravo di tutti, e se tuo figlio è il migliore, non dargli il posto solo perché la nomina dipende da te sarebbe una discriminazione al contrario. Qualsiasi interpretazione diversa, sostiene De Rita Giuseppe, ma probabilmente anche Giorgio, significa cercare a oltranza il capello. Il ragionamento ha una sua audacia, ma forse sottovaluta il fatto che qualsiasi altro padre interpellato dal Censis affermerebbe che suo figlio è il più bravo di tutti. Per questo, nelle nazioni diverse dalla Corea del Nord, vige l'usanza di impedire a un padre di assegnare incarichi di rilevanza pubblica a un figlio, sia pur bravissimo. Si tratta di clausole curiose dal nome a noi ignoto di regole. Ne scoprirà l'esistenza il prossimo rapporto del Censis. Questo scrive Massimo Gramellini. Va detto che De Rita ha risposto illustrando il curriculum brillantissimo del figlio Giorgio De Rita, dicendo che il Censis non è un istituto pubblico, che quindi è stato scelto, non ha trovato sul mercato, insomma, uno aspirante segretario direttore generale del Censis con un curriculum più adatto del figlio del presidente del Censis. Poi dicevamo di Standard & Poor's, abbassa ancora il suo giudizio sull'Italia. Leggiamo la stampa, Roberto Giovannini, che cosa c'è dietro questo declassamento? Scrive Giovannini sulla stampa: come la Bulgaria, BBB meno, solo un gradino sopra il livello dei titoli spazzatura. Una brutta botta per il governo, l'ennesimo declassamento del rating dei titoli pubblici italiani deciso dall'agenzia americana Standard & Poor's. Passiamo così dalla tripla B con prospettive negative a tripla B meno con outlook economico stabile. Nel mirino di Standard & Poor's c'è esattamente uno dei caposaldi della strategia economica del governo Renzi, ovvero il Jobs Act. Un provvedimento positivo, dicono gli analisti dell'agenzia, soltanto che non creerà occupazione nel breve termine e in ogni caso non prima del varo dei decreti attuativi, che però potrebbero essere ammorbiditi alla luce di un'opposizione crescente e soprattutto l'opposizione dentro lo stesso PD, che sul Jobs Act e sulla possibilità di licenziare si è rotto, come sapete bene. Dunque, continua la stampa, il già elevato tasso di disoccupazione potrebbe peggiorare fino a che non arriverà una sostenibile ripresa economica. E così un forte aumento del debito accompagnato da una crescita perennemente debole e bassa competitività non è compatibile con un rating tripla B, ma appunto con un rating tripla B e il meno. Uno schiaffo pesante. Anche se Palazzo Chigi spiega che il downgrading dell'Italia è soprattutto una richiesta di accelerare sulle riforme. Spiegano fonti del governo, la cosa positiva è che vedono elementi buoni nelle riforme strutturali, ma non tali da compensare l'aumento del debito e risvegliare l'economia nel breve. Non è una bocciatura del Job Act, anzi, dicono che le riforme vanno bene ma che bisogna andare ancora più veloce. Vero è che Standard & Poor's non mostra grande fiducia nelle prospettive economiche del nostro paese. Per inizio dell'anno prossimo si prevede che l'economia italiana esca dalla recessione, ma nonostante tutto il PIL 2015 crescerà soltanto dello 0,2% contro la precedente stima dell'1,1%. Quel che è più grave è che rispetto alle previsioni del governo, sottolinea Standard & Poor's, vediamo una ripresa più debole nei consumi privati, colpa delle deboli condizioni del mercato del lavoro, dove regna un'altissima disoccupazione, del livello elevato della pressione fiscale e dei tagli alla spesa. Sottotono anche gli investimenti. Sull'altro piatto della bilancia, l'aspettativa che il governo applicherà in modo graduale importanti riforme strutturali e di bilancio organiche potenzialmente a sostegno della crescita. Ma mettendo su un piatto della bilancia cose positive e cose negative, stante la ricorrente debolezza che vediamo nel PIL reale e nominale italiano, c'è ancora un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Un rischio che per Matteo Renzi e per Carlo Padoan invece non esiste. Chi ha sentito il Premier dopo la diffusione della notizia del downgrading parla di un Premier amareggiato che non avrebbe nascosto la sua delusione per il trattamento inflitto all'Italia. Lo spread è sceso sotto i 120, aveva detto Renzi in giornata, ma essendo una buona notizia non va oltre i trafiletti. Solo per ricordare, eravamo a 200 di spread 9 mesi fa, 200. Quindi c'è questo aspetto positivo dello spread che è a livelli bassi, però Renzi si lamenta che non se ne parla e si parla invece del declassamento dell'agenzia americana. E abbiamo tempo per due notizie. Il caso ancora a Roma, non per accanirci, ma sono notizie che offre la cronaca. Rubato alla Galleria d'Arte Moderna di Roma il bambino malato di Medardo Rosso, cioè una scultura in bronzo, faceva parte di una mostra. Il video inquadra un uomo che la nasconde sotto la giacca. Parliamo di una scultura che peserà a occhio almeno 8 kg, 10 kg. Un uomo è entrato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e se l'è portata via. Scrive Anna Rita Cillis, e Alessandra Paolini. Bastano pochi minuti e la testa del bambino malato di Medardo Rosso, il grande artista italiano che seppe portare l'impressionismo nella scultura, sparisce nel nulla. E la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma diventa protagonista di un furto clamoroso, il secondo a distanza di 16 anni, quando a prendere il volo furono addirittura due Van Gogh e un Cézanne, con tanto di rapina e il personale immobilizzato. Ma ieri le cose sono andate diversamente, almeno così sembrerebbe dalle immagini telecamere a circuito chiuso che avrebbero ripreso questa sequenza. Un uomo in giacca e cravatta con una grande macchina fotografica appesa al collo si avvicina all'opera, la prende con nonchalance, se la infila sotto la giacca e se ne va. L'allarme non suona. Poi continuano a raccontare questo furto come se niente fosse. Uno entra alla Galleria Nazionale di Roma e si prende una scultura. C'è un commento di Tommaso Montanari: le relazioni pericolose fra tagli alla cultura e sorveglianza, lo Stato spende solo l'1% del suo bilancio, la metà esatta della media UE, scrive Tommaso Montanari. Saranno i dettagli di questo furto incredibile a chiarire quali siano le falle del sistema che l'hanno reso possibile, ed è bene dire che non esistono musei a prova di furto, ma rimane lo sconcerto suscitato da un museo dal quale si può uscire con un bronzo di Medardo Rosso come si esce con un self-service, da un self-service con una pizza. E se è impossibile non leggere l'episodio come un'ulteriore terribile pennellata del ritratto di un paese in disgregazione e di una capitale alla deriva, è difficile non mettere in relazione i criminosi tagli e finanziamenti della tutela del patrimonio pubblico. E, vabbè, insomma, questo è il commento di Tommaso Montanari su questo incredibile furto a Roma, come se non bastassero gli altri problemi che stanno venendo fuori a Roma. Tre minuti ancora. Dicevamo dell'inchiesta a Ragusa, Giusy Fasano per il Corriere, inviata del Corriere, racconta gli sviluppi. Perché è tornata a casa a tre soli minuti? La mamma, tutti i buchi nella mattina di Veronica, la mamma di Loris, rientrò nel palazzo una prima volta, poi una seconda, forse aveva dimenticato qualcosa, l'ipotesi aveva fretta, era in ritardo, ma nonostante questo è ripassata dall'appartamento. Tre minuti e mezzo che non sono raccontati nessun verbale, che non compaiono mai nelle ricostruzioni contraddittorie di Veronica. Scrive Giusy Fasano sul Corriere: la mattina in cui Loris sparisce, sua madre rientra a casa una volta di troppo rispetto a quanto lei stessa dichiara nei verbali, e quella volta sale in casa appunto soltanto per tre minuti e mezzo prima di infilarsi di nuovo in macchina e raggiungere il castello di Donna Fugata, dove deve seguire un corso di cucina. Perché? Che senso ha quel breve ritorno nell'appartamento di via Garibaldi? E soprattutto perché tacerlo agli investigatori? Loro, gli inquirenti, si dicono praticamente sicuri di quel passaggio perché la telecamera piazzata dall'altra parte della strada inquadra il portone di casa, e per quanto sgranate e poco nitide possano essere le immagini, mostrerebbero comunque la sagoma di una persona che scende dalla macchina e si infila nella porta d'ingresso per uscirne 200 secondi più tardi. L'auto è una Polo nera come quella di Veronica, che nessun altro ha in quella palazzina. La sagoma, deducono quindi gli investigatori, dovrebbe essere la sua. Quindi continuano le inchieste, in particolare le cose che non tornano nei racconti della madre del bambino trovato morto a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Chiudiamo con una notizia dalla Francia, la racconta Pierangelo Sapegno sulla Stampa. Scambio nella culla, le mamme chiedono 12 milioni di euro di risarcimento. A Cannes due neonate finirono nella stessa incubatrice, adesso le madri chiedono i danni per quello scambio. L'errore fu commesso da un'infermiera alcolista e depressa. E la scoperta dopo 10 anni, il padre fece esaminare il DNA della figlia. Racconta una delle due donne: il mio incubo senza fine, sono madre di due figli ma non lo sono di nessuna. Una delle due donne, un trauma per loro e per me, quindi chiedono risarcimento di 12 milioni di euro. Chiudiamo con questa notizia la rassegna stampa dopo qualche minuto di pausa pubblicitaria e il filo diretto con voi.
Paolo Brecalini del quotidiano Il Giornale ha terminato la rassegna stampa di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Brecalini del quotidiano Il Giornale, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 5634 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bene, rieccoci qui. Vi ricordo gli SMS, li stiamo già pubblicando sul sito di Radio 3. Li potete inviare al numero 335 5634 296. Sentiamo adesso chi c'è in linea. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, pronto. Eccoci.
Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono Carlo da Campobasso.
Sì.
Ascolti, vorrei ascoltare il suo parere su quest'ennesimo intervento di un'agenzia di rating.
Sì.
Ricordando che proprio la Standard & Poor's nell'agosto 2008, mi sembra, se non sbaglio, espresse un giudizio positivo sulla Lehman Brothers.
Certo, sì, sì, vero.
Passarono 15 giorni, un mese, e ci fu il fallimento della Lehman Brothers,
sì.
Da cui poi ha avuto inizio la peggiore crisi finanziaria della storia.
Sì.
E
sui mutui subprime, sì, dissero che erano buoni.
Io sinceramente spero che anche questa volta il giudizio della Standard & Poor's sia sbagliato, naturalmente.
Sì.
E secondo me questi interventi creano soltanto turbativa sui mercati finanziari.
Sì.
E ritengo che abbia fatto bene la coraggiosa procura di Trani,
sì,
ad indagare, a inquisire, a inviare in giudizio proprio le agenzie di rating,
sì,
Standard & Poor's, Lehman, la Fair Merrill Lynch e l'altro, non mi ricordo cosa.
Sì, Moody's, sì. Sì, lei ha ricordato bene alcuni aspetti opachi che riguardano le agenzie di rating, che sono, ricordiamo, delle agenzie private finanziate da grossi capitali, sono Standard & Poor's, per esempio, americane, e quindi, diciamo, molti dicono che non hanno particolare interesse a dire che l'Europa va bene. Dentro ci sono grandi investitori come BlackRock, come Warren Buffett, il finanziere americano, cioè grosse società quotate a Wall Street, quindi, diciamo, non è un punto di vista diciamo, imparziale. È un giudizio totalmente imparziale. Se si aggiungono poi, come ricordava lei giustamente, gli errori clamorosi, come appunto su Lehman Brothers, fatti dall'agenzia di rating, le inchieste che sono nate dalle valutazioni che poi hanno cambiato, modificato il mercato, fatto crollare titoli, messo in difficoltà paesi, e l'inchiesta di Trani su, in questo caso, i declassamenti del 2011, anche quelli influirono. Anche quelli sono in quell'anno complicato per quello che accade al governo italiano, e diciamo incoraggiano, ecco, a prendere abbastanza con le pinze queste analisi, che sono analisi appunto di un'agenzia, ma non sono elementi oggettivi. Certo, gli elementi oggettivi invece dell'economia italiana non è che siano positivi: il PIL che non cresce, le aziende, l'economia reale, insomma, che arranca. Però non bisogna prendere queste come la Bibbia. Tanto è vero che c'è un dibattito se l'Europa debba dotarsi o no di una sua agenzia di rating. I cinesi, per esempio, che sono più rapidi nelle decisioni, si sono fatti la loro agenzia di rating, e quindi quello che dice la Standard & Poor's non li tocca, perché hanno la loro agenzia di rating. L'Europa non ce l'ha, e quindi dipende dalle valutazioni di queste agenzie, che molto spesso sbagliano e poi appunto hanno anche degli interessi privati dietro e che stanno tutti dall'altra parte dell'oceano e non in Europa. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Giorgio da Bari.
Buongiorno.
Sì, buongiorno. Sia Berlusconi, sia il giornale, sia Libero insistono in questi giorni perché Marino si dimette, tutta la sua giunta. Ora, sì, da qualche anno fa, quando Berlusconi era sotto inchiesta e dicevano i giornali, a cominciare dal giornale appunto e Libero, che tutto ciò che fosse una inopportunità più o meno morale non contava nulla perché erano chiacchiere di giornali, ma avrebbe contato una sentenza passata in giudicato. Quando poi questa sentenza è passata in giudicato, si è detto: sì, ma Berlusconi è un altro esponente politico, non si può dimettere così sui due piedi se non si è conto del suo elettorato.
Sì.
Ora, questa posizione non le sembra un pochino in contraddizione con quella assunta oggi, in cui si vuole incriminare Marino per una sua partecipazione ad una cena in cui c'è stato qualche altro e così via? Non le sembra una piccola o grossa contraddizione?
Sì, a me sembra una contraddizione, perché bisogna essere garantisti sempre, cioè le indagini sono indagini, un indagato non è un condannato sempre, non se è della tua parte politica o no. Spesso il centrodestra è garantista quando gli serve farlo e non invece per una scelta di campo, di principio, e quindi sì, mi sembra una posizione contraddittoria rispetto a quello che dovrebbe dire uno schieramento che ha sempre fatto del garantismo, almeno a parole, una bandiera, e dovrebbe seguirlo sempre questo principio, e quindi non dovrebbe chiedere lo scioglimento in base a delle indagini semplicemente. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei, sono meno d'accordo sulla responsabilità di Marino. Abbiamo detto in queste mattine che abbiamo leggendo i giornali insieme, che c'è una specie di beatificazione improvvisa di Ignazio Marino, anche da parte del PD, che fino all'altro ieri diceva di volerlo mandare via o di cambiargli la giunta, che stava sbagliando tutto, adesso è diventato un santo. Per carità, non è indagato non è indagato, insomma, però ci sono, ogni giorno se ne scopre una, insomma. Dice che non ha mai visto Buzzi, escono le foto con Buzzi, dice che non ha nessun rapporto e poi si scopre che hanno finanziato la sua campagna elettorale. Il sindaco, lo abbiamo già detto, è il responsabile di quello che avviene in un comune, e se si scopre che assessori, pezzi importanti del comune, vengono manovrati dalla criminalità, il sindaco non può dire: io non c'entro niente, non sapevo niente, è colpa loro. Il sindaco è responsabile. Come se si scopre una cosa del genere in un ministero, in un paese normale si chiedono le dimissioni del ministro, anche se lui dice che non lo sapeva, perché è responsabile di quello che avviene. Con Marino stranamente non lo si sta facendo. Alcuni giornali lo stanno chiedendo, non solo Libero e Giornale, anche ieri il Corriere poneva la stessa questione, cioè il sindaco non può tirarsi fuori da quello che accade nel suo comune, perché nel migliore dei casi è uno che non si accorge di quello che succede, ma un sindaco che non si accorge di quello che succede non è un buon sindaco, anche se è un sindaco magari onesto, però deve capire che cosa succede, deve sapere per esempio dietro una delibera che fa un assessore che interessi ci sono, perché se invece è estraneo a tutto, così estraneo da non capire magari che una delibera che la sua giunta sta facendo serve agli interessi di una cooperativa, di un giro di malaffare, e non è un buon sindaco. Questa è la mia posizione. Quindi sulla prima cosa sono d'accordo con lei, su questa un po' meno. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto. Mi chiamo Antonio, telefono da Formia.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Senta, ascoltando praticamente l'ennesimo bollettino degli scandali nazionali,
sì,
alias quello di Roma, e aggiungendo a questo gli altri scandali, ci diamo soltanto, come si dice, il coppa dell'iceberg, cioè la parte superiore, tipo per esempio l'Expo a Milano, tipo Mose a Venezia, che più ne ha più ne metta. aggiungendo a questo tutto quello che succede poi al sud, la terra dei fuochi,
sì,
e la città della scienza che viene bruciata e così via, si viene da chiedere ma con quale coraggio l'Italia può chiedere all'Europa di sfondare sul bilancio se prima non c'è un risanamento morale. Cioè, a mio avviso, il risanamento economico o il rilancio economico di cui si parla tanto non ci sarà mai e poi mai se non sarà preceduto da un risanamento morale globale quanto più radicato e sentito.
Sì, sì, è vero che noi abbiamo poca credibilità quando poi chiediamo all'Europa più libertà di manovra, perché un paese che è così indisciplinato nei suoi conti pubblici, quando non corrotto e manovrato dalla criminalità organizzata come spesso avviene, oppure anche dalla semplice criminalità di cricche, di affaristi e di furbi che cercano di prendersi delle fette, delle grandi torte delle opere pubbliche, le Expo, il MOSE, eccetera, l'Europa insomma ha gioco facile a dirci mettete i vostri conti a posto e poi dopo che l'avete fatto ci potete chiedere di sforare qualche cosa, di fare qualche cosa in più, che magari viene concesso per esempio ad altri paesi, però la Francia ha avuto più concessioni dall'Europa rispetto ai vincoli, l'Italia fatica di più, però per le ragioni che dice lei, c'è una quantità enorme di soldi degli appalti pubblici che fanno che finiscono in giri, insomma, in aziende che lavorano col pubblico, che hanno sempre un profilo poi sospetto, e c'è qualcosa che non funziona nel sistema dei controlli sulle società che lavorano col pubblico, soprattutto perché i grossi affari si fanno con gli appalti pubblici, e non è un caso che in Italia, dove poi scoppiano queste cose, i lavori pubblici, le opere costino a metro quadrato più che nella media europea, non perché sia più costoso lavorare in Italia per qualche motivo, ma perché c'è qualcuno che ad ogni euro che si usa nel pubblico ci vuole mangiare un altro euro, e quindi raddoppiano i costi, e poi non ci sono mai soldi per fare le cose che invece servono. Leggevamo prima che sarà un caso ovviamente isolato, non è che succede tutti i giorni, ma uno entra nella galleria d'arte moderna della capitale d'Italia, si piglia una scultura e se ne esce così tranquillamente, perché evidentemente non ci sono abbastanza soldi per fare dei controlli, per fare un sistema di vigilanza adeguato, non lo so, però comunque non ci sono i soldi, non ci sono mai soldi per le cose che servono, evidentemente perché i soldi che invece ci sono, perché in Italia girano un sacco di soldi, non è un paese povero, è un paese ricco, ma finiscono tutti nelle stesse tasche e nelle stesse, diciamo, cricche più o meno legali. Insomma, questo purtroppo è il quadro, non vorrei essere troppo pessimistico, ma è un quadro, mi sembra, realistico di quello che accade in Italia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, Calogero Cerami di Pietralisottana, provincia di Palermo. Io volevo intervenire sulla non la mancata autorizzazione per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche degli ultimi due deputati di Papagnazzolini. Io voglio fare due considerazioni, cioè l'Italia è uno dei paesi più corrotti d'Europa, in cui diciamo quello che va alla mafia e altri soggetti si possono fare due e due finanziarie. Dico, è una cosa assurda che non hanno autorizzato queste intercettazioni come cittadini comuni. Vi ricordo che Papania è un siciliano e diciamo, è stato ritenuto impresentabile alle precedenti elezioni, ma la cosa più grave, in un momento di corruzione alta in Italia, anche la Lega ha votato insieme a Forza Italia, PD e Nuovo Centrodestra contro l'autorizzazione per queste intercettazioni. Altra cosa che volevo dire è che per quanto riguarda l'indice di occupazione è del oltre 42% per
la disoccupazione?
Di cui fa parte pure mio figlio, ma purtroppo non ci sono soldi per questi ragazzi, parlo anche dei 18-19 anni, perché se li vanno tutti alla cricca. Grazie e una buona giornata.
Grazie a lei. Sì, le intercettazioni non è la prima volta, anzi molto spesso accade che il Parlamento non dia l'autorizzazione non per l'arresto o per l'autorizzazione a procedere, e che invece sono stati quasi sempre autorizzati negli ultimi anni le richieste delle procure di richieste di arresto, ma per l'uso delle intercettazioni. È chiaro che diciamo, nei cittadini questo crea indignazione, però ecco, c'è una valutazione sulla rilevanza di certe intercettazioni e sulla delicatissimo confine, diciamo, tra i due poteri, quello legislativo e quello giudiziario, quello della magistratura. Cioè, non è stata un'invenzione del Parlamento, dei corrotti, dei ladri, dei nominati, l'impunità, diciamo, l'immunità parlamentare, è stata messa dai nostri padri costituenti nella Costituzione e poi modificata dopo Mani Pulite sull'onda appunto della rabbia popolare per le ruberie. Però il principio dei costituente era quello di preservare, diciamo, il Parlamento, che è l'organo che rappresenta, l'organo elettivo che rappresenta la volontà popolare, da altri poteri. Cioè, come la politica non deve poter decidere le carriere dei magistrati o non deve invadere il campo della magistratura, così anche deve esserci una forma di scudo, questo hanno deciso i padri costituenti della nostra Costituzione, per la politica dall'invasione di campo possibile di altri poteri. È chiaro che però spesso questo potere è stato, questo scudo, diciamo, è stato snaturato, ed è vero che la politica l'ha usato come un sistema per l'impunità. È chiaro che i padri costituenti avevano in mente anche una politica di livello diverso. Se uno guarda i parlamenti della Repubblica appena nata, vede, insomma, un livello della politica completamente diverso da quello di adesso. È cambiato tutto, è cambiato in parte anche l'articolo 68 della Costituzione, ed è vero che quello che all'inizio veniva considerato come uno scudo democratico e costituzionale alla possibile invasione di campo di altri poteri, adesso è stato usato, però non sempre, però adesso è stato usato spesso come anche uno scudo per farsi gli affari propri. E sentiamo un'altra telefonata.
Buongiorno, sono Gino da Milano.
Buongiorno.
Senta, io ritorno alla prima risposta che lei ha dato per quanto riguarda il rating,
sì,
della società. Mi sembra che questa società venga fuori nel momento, in questo caso, meno opportuno, perché avrebbe dovuto aspettare che almeno le riforme costituzionali e altre riforme si fossero più avanti.
Sì.
Poi lei ha detto che Trani sta indagando,
sì,
mi pare, no? Questo, sì, io sono d'accordo su questo, però è opportuno creare una società di rating in Europa, non, sì, dico in contrapposizione, ma che dica la sua, perché insomma questi ci mettono in difficoltà, non credo che meritavamo questo abbassamento. Secondo me non è il momento, non era il momento, e credo che non lo sarà neanche più avanti. Questa è la mia opinione, cittadino comune, libero.
Sì.
Non sono, sì, non, sì, sono assolutamente d'accordo. Questi americani poi influenzano il mercato, caro signore.
Sì, sì, lo dicevamo.
Noi eravamo,
certo,
eravamo a 120 di iscritti. Che cosa succederà da lunedì in avanti?
Sì.
Speriamo bene, speriamo in bene.
Sì, l'avevamo detto prima della... diciamo delle ombre su queste agenzie di rating, le più importanti delle quali sono statunitensi, e sulla debolezza dell'Europa in questo come in altre cose, che non dimostra di non essere un'unione di paesi, ma così semplicemente una collezione di varie cose diverse che hanno una stessa moneta ma che non hanno una volontà politica, di fronte appunto a questi attacchi sostanzialmente che arrivano dalle valutazioni delle agenzie di rating. Bisogna vedere i mercati poi come, quanto ascoltino poi questi giudizi, perché chi investe sa meglio di me, di lei, che vanno prese così, come una valutazione, ma come un'analisi che fanno anche le banche, le grandi banche fanno analisi sull'andamento dell'economia, sulla previsione su dove conviene investire, in quali paesi, eccetera, no? Le agenzie di rating non hanno, diciamo, un'autorevolezza superiore a quella di un qualsiasi centro studi o di analisi finanziaria. Più importanza forse ha lo spread, che misura l'andamento reale della fiducia degli investitori sui titoli di Stato, in questo caso degli italiani, in confronto a quelli tedeschi, e lo spread sta andando bene, è sceso a 120, quindi vuol dire che il nostro debito, per quanto stia moderatamente crescendo, già altissimo, però ci sono, diciamo, delle attese non così pessimistiche come sembra uscire da questa agenzia di rating. Sarà interessante vedere gli sviluppi di questa inchiesta di Trani, dove sono stati rinviati a giudizio, perché, appunto, lo dicevamo prima, nel 2011 le bocciature delle agenzie di rating, non dico che furono il motivo, ma si aggiunsero allo spread, a tutte le varie questioni che sappiamo, nel far crollare un governo che può piacere o no, ma era un governo eletto. E anche in quel caso, ecco, bisognerebbe capire cosa spinse le agenzie di rating a fare delle valutazioni così negative come adesso, con una tempistica, come diceva lei, in questo momento abbastanza strana. Insomma, le riforme si poteva aspettare qualche settimana o qualche mese per dare una valutazione su quello che ha fatto un governo. Arrivano altri SMS. Gli amici degli amici sono i miei amici, questa è la vera mafia e si vede in tantissimi ambienti, dice Luigi. Un altro ascoltatore dice: la guerra degli Stati Uniti contro l'Europa, ecco cosa sono i giudizi di queste agenzie. Possibile che si continui a sperare in interventi della Banca Centrale Europea? Poi Eva dice anche lei sull'agenzia di rating: finalmente erano anni che aspettavo di sentire un intervento sulle agenzie di rating. Caro dottore, l'Italia è fuori classifica BBB, due gradini sopra il bono spazzatura, come mai lo spread non aumenta? Forse perché non c'è Berlusconi? Non lo so, questo no, bisognerebbe chiedere a chi compra i nostri titoli e ha meno paura rispetto a qualche tempo fa. Vabbè, insomma, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
È pronto, buongiorno, sono Renata e parlo dalla provincia di Torino.
Buongiorno.
Io volevo intervenire sui fatti di Roma, dicendo che, così anche parlando con le altre persone, siamo veramente sfiduciati che si possa arrivare a un qualcosa di buono, perché siamo reduci da 20 anni, no? Mani Pulite non ha insegnato nulla, nel senso che la magistratura fa quello che può, ma se non si interviene a monte, se non si interviene dal punto di vista politico, non credo che la magistratura possa. L'ha detto bene anche Davigo, non è che puoi... La magistratura può perseguire uno o l'altro, cioè li persegue senz'altro, ma se a monte c'è un sottobosco di malaffare, come c'è, che vediamo è dalla destra e dalla sinistra, non ne usciamo. Adesso lei, sentivo nell'ultima telefonata del rating, okay, ma io credo che le riforme tanto sbandierate che fanno, ma siano veramente tutte in senso contrario. Cioè si depenalizzano dei reati, invece di perseguire, ma con severità. Veramente avremmo voluto che la politica cambiasse verso, che proteggesse gli onesti e perseguisse finalmente i disonesti, ma i disonesti, lo dico con una, insomma, non li chiamo col loro nome. Gente che si è mangiata l'Italia. Lei cosa ne pensa?
Sì, faccio l'avvocato di Renzi, senza averne i titoli. Renzi risponderebbe che, se potesse farlo, se lo facesse scoppierebbe il finimondo, che queste ruberie che riguardano, presunte ruberie, insomma, che riguardano il PD, oltre che appunto il versante ex PDL, intorno ad Alemanno, riguardano il PD non renziano, così direbbe, perché i personaggi del Campidoglio e i grandi, diciamo, big del PD romano non sono mai stati renziani, sono cose che si trascinano da stagioni del PD in cui Renzi non aveva un'influenza. È vero però che poi ci finiscono dentro anche loro, ci sono appunto finanziamenti che riguardano anche esponenti renziani. E quello che colpisce, che dice lei, è che in Italia sembra non cambi mai niente, no? Cioè, Mani Pulite più di 20 anni fa, rimangono anche le stesse persone, cioè come a Milano è rimasto a muoversi nel sistema degli appalti Primo Greganti, personaggio protagonista delle inchieste di Tangentopoli, il compagno G del Partito Comunista, ma come anche altri personaggi di quell'epoca, così a Roma viene fuori uno come Carminati, che è un personaggio storico della criminalità e del malaffare a Roma, addirittura degli anni 70. Quindi non cambia mai niente, le stesse persone rimangono a fare quello che facevano. C'è cambiato una cosa però, cioè mentre nella Prima Repubblica erano i partiti che si arricchivano usando la corruzione di imprenditori e anche di criminali, adesso è il contrario, cioè sono i criminali e gli imprenditori corrotti che si arricchiscono usando la politica, perché alla fine i soldi veri non li fa la politica, sono dei burattini in mano ai veri potenti, che sono questi altri. Questo è l'aspetto forse più inquietante ancora, oltre all'aspetto criminale, è la debolezza totale della politica, che è sostanzialmente uno strumento in mano a chi vuole farsi gli affari suoi e fare soldi con gli appalti, mentre la Prima Repubblica erano, diciamo, chi dava le carte nel gioco della corruzione erano i partiti, perché c'erano partiti forti, spesso corrotti, e mentre adesso ci sono partiti spesso corrotti e neanche forti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Dunque, io sono Antonietta, chiamo sì. Dalla provincia di Torino, Grugliasco.
Bene.
Senta, il signor giornalista, volevo sì. Chiedere a lei perché Marino dovrebbe dare le dimissioni, visto che non è indagato, solo sulle chiacchiere, o lo chiede perché le chiede Berlusconi?
No, le chiede Berlusconi, no. Le chiede anche il Movimento 5 Stelle, chiede di mandare tutti a casa e di sciogliere il comune. Lo dicevamo, non è indagato Marino, è sfiorato in vario modo da alcuni personaggi di questa vicenda. Poletti, il ministro, è finito dentro una polemica, gli è stato chiesto di rendere conto dai giornali di centrodestra, di centrosinistra, del perché cenasse con Buzzi, con questo delle cooperative, e qualcuno ha chiesto addirittura le sue dimissioni perché ha cenato una volta con Buzzi insieme ad altri personaggi di questa inchiesta. E a Marino nessuno chiede, a Marino che ha avuto rapporti con Buzzi, ci ha parlato, ha dato il suo primo stipendio da sindaco alla cooperativa di Buzzi, perché dice si occupa di quelli più sfortunati, e poi ha preso soldi dalla COP, il suo comitato elettorale per la campagna del 2013, e non si può dire che ha delle responsabilità perché non è indagato, ma neanche Poletti è indagato. È una questione di opportunità politica e di responsabilità politica. Dicevo, è gravissimo avere un sindaco indagato magari per queste vicende, però qualche domanda per un sindaco che invece non si accorge di niente, se ne va in giro con la bicicletta per Roma mentre la sua giunta e i pezzi importanti del suo comune danno appalti a cooperative gestite anche dalla criminalità, e non si accorge di niente. Anche questo, secondo me, qualche domanda la si può fare, se no si passa sempre a giustificare o attaccare politicamente soltanto per partito preso. Adesso abbiamo deciso che Marino è quello onesto che il PD voleva far fuori, e quindi ogni colpa, responsabilità politica gli viene abbonata. Bisogna tenere anche tenere ferme, tenere distinti i due piani, e su quello politico secondo me Marino della responsabilità ce l'ha. Insomma, un sindaco deve sapere che cosa succede nel suo comune. Sentiamo ancora una telefonata, pronto?
Massimo da Milano, buongiorno. Cerco di correre. Mio figlio sì. 5 anni fa doveva partire per l'Irlanda, per una grossa multinazionale, eravamo tutti disperati ovviamente perché sarebbe andato a vivere là, la situazione era bruttissima, Standard pure Amici di Irlanda l'avevano praticamente distrutta,
vero.
I bond erano alle stelle e dico oggi beato che ce li hai comprati, mi spiace, io vado là molto spesso, loro hanno completamente ribaltato la situazione, è vero che sono in pochi, è vero che hanno una classe politica migliore, però c'è una differenza fondamentale, gli irlandesi vogliono bene al loro paese.
È vero, era successo con l'Irlanda, sì, c'è stata una... è vero, molto spesso noi in Italia siamo godiamo delle notizie negative che riguardano l'Italia, forse per così, per una rivincita rispetto a un paese che vediamo amministrato male. Altrove invece si guarda con più diffidenza. Oggi questa notizia su tutte le prime pagine dei giornali, sì, magari bisognerebbe prenderla così, con più freddezza, come semplice valutazione di un istituto privato, e non come una bocciatura reale del nostro paese. Lo spread invece, che è un sintomo più affidabile, non è, diciamo, il termometro perfetto di quello che succede in un paese, semplicemente sono le aspettative di chi investe dei soldi. Sta andando meglio rispetto al passato, anche perché gli investitori e i mercati ritengono che siamo nella fase finale della crisi, e che quindi l'Europa, specie con l'annuncio della Banca Centrale Europea di acquistare titoli di Stato dei paesi, possa riprendersi e possa quindi essere un investimento buono che dà dei rendimenti nel 2015. Quindi tornano, dopo essersi spostati in altri paesi, per esempio in Asia, quando l'Europa era considerata un investimento a perdere, adesso tornano a spostarsi qui, e questo fa spostare anche il bilancino dello spread. Sono semplicemente aspettative, però certamente più indicativa è questa che non quello che dicono le agenzie di rating. Quindi ha ragione lei, prendiamole così, facciamo come gli irlandesi, prendiamole come un semplice valutazione, e fidiamoci di altri parametri. Sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Maria Grazia da Roma.
Sì.
Ecco, buongiorno. Io volevo intervenire sullo scandalo di oggi, diciamo, di Roma.
Di Roma.
E volevo sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è che praticamente durante i 5 lunghissimi anni che ha governato il sindaco Alemanno, già si sapeva tutto di quello che stava facendo lui con la sua giunta e con i partiti che lo appoggiavano, perché non è il sindaco Alemanno, era tutta il sistema politico che appoggiava Alemanno, che condivideva le sue scelte, tant'è vero che Alemanno, appena insediato, ricevette una valanga di soldi con Roma Capitale, che praticamente lui avrebbe potuto rimettere a nuovo Roma, e si è visto come li ha usati. Oggi però non si sente nessuno dei partiti che lo hanno appoggiato a fare mea culpa e a dire sì, a noi sta bene questa inchiesta, anche perché noi abbiamo sotto gli occhi ancora tutti gli scheletri che sono stati fatti durante i mondiali di nuoto, piscine che non sono mai state finite, finanziamenti a società di come si dice, anche di assunzione di personale e di tutto. E invece il secondo aspetto che volevo sottolineare, nel 2015 ci sbloccheranno i fondi invece per Roma, un sacco di soldi che arriveranno a Roma, perché Marino ha scampato il commissariamento e da quando lui si è insediato non si fa altro che sentire critiche su critiche, viene dileggiato, viene continuamente messo alla berlina. E allora adesso io ho paura che tutti quei soldi che sono lì pronti per la nostra bella città, c'è qualcuno che se li vuole pappare, come si dice a Roma, se li vuole pappare. Allora adesso è arrivato il momento di cacciare via questo fastidioso sindaco, che con la sua, col suo essere outsider, una persona completamente fuori,
bene, cioè,
si dà molto fastidio. Ecco, questo era quello che volevo dire,
bene,
se mi può rispondere.
Perfetto.
Grazie.
Sì, Alemanno ha governato male Roma, l'abbiamo detto, l'hanno detto gli elettori romani quando o non sono andati a votare o l'hanno votato pochissimi e quindi non è stato rieletto. Ha sbagliato la scelta delle persone, mettendo gli amici, tutto il mondo della destra romana da cui veniva Alemanno, e quindi ha fatto un errore. Se non è giudiziario, se ne uscirà politico, sicuramente ha fatto un fallimento politico nel scegliere le persone sbagliate. Sui soldi a Roma è vero, una pioggia di soldi con Alemanno, però anche Marino si è opposto quando doveva saltare il Salva Roma in Parlamento per un'altra valanga di soldi. Marino fece le barricate per invece far passare il Salva Roma e altri soldi a Roma, come se appunto poi i soldi a Roma fossero gestiti bene. Su Marino, vabbè, ne riparleremo domani perché ho visto un tema che vi appassiona. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo di Facebook. A domani.
Paolo Brecalini del quotidiano Il Giornale ha letto e commentato i quotidiani di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.